Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Buonasera, grazie a tutte e tutti per essere qui ad ascoltarci. All'inizio mi tocca fare la parte un po' più aziendalista e ricordarvi che Radio Popolare, come immagino tanti di voi già sappiano, se siete qui, vive soprattutto grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, e il vostro sostegno rende possibile anche questa festa a cui state partecipando. La forma principale, mi auguro che la conosciate già, se non la conoscete è quella dell'abbonamento, che è un libero contributo, perché come sapete la radio si sente anche se non si paga, ma per noi è essenziale per svilupparci e continuare a crescere, come fortunatamente stiamo facendo anche dopo l'ultima campagna abbonamenti. E all'ingresso c'è il nostro stand della radio a cui potete abbonarvi anche qui alla festa, o in ogni caso sul nostro sito, che è www.radiopopolare.it. Perché questo incontro, l'incontro di questa sera? Non solo perché è molto d'attualità, visto che domani e dopodomani si vota e sono referendum che parlano proprio di questo, di lavoro. Allora, nel titolo abbiamo messo lavoro povero, perché lavoro povero è un po' più presa, l'Italia è fondata sul lavoro povero, ma sarebbe più corretto definirlo lavoro sottopagato, come mi hanno insegnato spesso a dire, perché non è il lavoro essere povero in sé, ma è povero perché chi dovrebbe remunerarlo in maniera corretta sostanzialmente non lo fa. E poi parleremo anche del perché questi referendum ne sono direttamente collegati, anzi ci arriviamo in qualche modo subito, perché il principale concetto che vorrei usare come punto di partenza è che in Italia abbiamo un grosso problema, tra gli altri, è che il lavoro non è più uno strumento di emancipazione sociale o di redistribuzione della ricchezza, e anzi paradossalmente è diventato uno strumento che non solo contribuisce alla crescita della povertà. I dati Istat sulla povertà nelle ultime emissioni statistiche ci dicono che la povertà cresce soprattutto tra chi un lavoro ce l'ha. Questo è chiaramente un enorme problema ed è anche diventato un fattore di crescita delle disuguaglianze, perché se chi lavora è povero è chiaro che la ricchezza prodotta sta andando a finire da qualche altra parte. E questo mi porta ad un dato che non viene quasi mai citato quando si parla di lavoro, che è quello del cosiddetto profit share, ovvero la quota di profitto delle imprese. In Italia la quota di profitto delle imprese è di 3 punti superiore alla media europea. Le imprese italiane sono quelle che hanno la quota profitto più alta dell'Europa occidentale industrializzata. Nel contempo siamo stati l'unico paese europeo dove, ci dice l'OCSE, nell'arco di 30 anni i salari sono calati. Ora, non bisogna essere economisti per capire che tra questi due elementi c'è una correlazione tra i salari bassi e l'aumento di profitto delle imprese. Gli ultimi dati Istat ci dicono in realtà che il profit share è leggermente calato, ma è leggermente calato soprattutto per una questione di dinamica di inflazione che ha un po' abbassato la quota dei profitti, cosa che peraltro ci dice che nel momento di massima crescita dell'inflazione molte imprese, e lo dico anche nei pezzi del giornale radio, per cui lo dico anche qui, ci hanno fatto un po' la cresta sull'inflazione mettendocene del loro. Nel 2023 le famiglie in povertà assoluta sono salite all'8,5% del totale delle famiglie residenti. L'incidenza di povertà assoluta tra chi ha un lavoratore dipendente come capofamiglia raggiunge il 9,1%, era l'8,3% l'anno precedente. Se guardiamo la realtà del nord, il dato degli ultimi 10 anni, il numero di famiglie povere residenti al nord è raddoppiato, benché negli stessi anni il nord sia stata l'area che ha visto in Italia la maggiore crescita economica. Abbiamo una quota di occupati a rischio povertà che è dell'11,5%, ci dice sempre l'Istat, e l'8,2% in povertà assoluta. Parliamo di gente che lavora, parliamo di persone che dovrebbero avere un salario, una quota salariale, che dovrebbe garantire la dignità del loro lavoro. E questo ci porta in qualche modo al perché. Dicevamo di questa quota enorme di lavoro sottopagato che abbiamo in Italia. Siamo il paese, lo dicevamo, in cui i salari reali, cioè al netto del caro vita, hanno avuto il calo più marcato nei paesi dell'Europa industriale, terz'ultimi in Europa davanti solo a Repubblica Ceca e Svezia. Dell'OCSE l'abbiamo già detto. L'Italia è uno dei pochi paesi europei a non avere un salario minimo legale. Questo contrasta evidentemente col dato che vi dicevo prima del profit share. Ma qual è il microclima economico italiano? Abbiamo un paese, abbiamo creato un microclima economico legislativo che permette alle imprese di campare di bassi salari e non di innovazione e di investimenti. Non solo per le leggi, che sono anche oggetto di referendum, a partire dal pacchetto Treu, la legge Biagi, il Jobs Act, nanismo di impresa, il sussidi stan delle imprese, oltre 55 miliardi nel solo 2023 in varie forme, anche questo è un dato che ha difficilmente paragoni in Europa. Questo porta alla conseguenza che evidentemente l'industria italiana non può competere sul costo del lavoro, pur pagando dei salari molto più bassi dell'Europa occidentale industrializzata, e infatti nonostante questo siamo comunque oggetto di delocalizzazione, ma soprattutto ci stiamo deindustrializzando, cioè spostando quote della nostra produzione di ricchezza dall'industria, che è un settore ad alto valore aggiunto, a settori come i servizi o il turismo, che sono i classici settori di bassi salari e scarsa creazione della ricchezza. In effetti abbiamo un PIL che sostanzialmente ristagna ed è sostenuto essenzialmente dai fondi pubblici legati al PNRR. In tutto questo l'Italia di mese in mese sta adesso un po' frenato, ma abbiamo superato i 24 milioni di occupati e abbiamo battuto per un sacco di mesi tutti i record di occupazione. Nonostante questo non cresce la ricchezza, non crescono i salari. È evidente che ci sia un problema. C'è un problema che è legato a questo microclima economico che crea questa situazione per cui le imprese italiane possono vivere di bassi salari, fino ad arrivare a tutta una serie di situazioni, possiamo chiamarle estreme, ma che in realtà, come vedremo, così estreme non sono, di precariato estremamente diffuso e anche di illegalità diffusa, ma che diventa poi sostanzialmente pratica, se non consentita, pratica assolutamente normalizzata e su cui non c'è intervento politico, c'è poco intervento sindacale e vedremo poi in che forme, e anche qui, come in altri campi della nostra vita civile, diventa un settore dove la magistratura fa in qualche modo un lavoro di supplenza di altro che non c'è, per cui abbiamo, e ci concentreremo molto su questo, sulle tante inchieste milanesi di cui immagino avrete sentito parlare, che nella logistica, nel settore della moda, nel settore della grande distribuzione vanno a smontare, abbiamo anche la colonna sonora, quelle che dicevamo sono appunto pratiche di sfruttamento vero e proprio, e sono state ancora invece le sentenze della magistratura di intervenire su alcuni contratti firmati dal sindacalismo, anche dal sindacalismo confederale, da CGIL e CISL e UIL, che hanno dei minimi salariali sotto la soglia di povertà. E questo evidentemente è un enorme problema, se anche in questi campi è necessario che la magistratura intervenga, perché chiaramente l'intervento della magistratura non può arrivare ovunque, non può coprire tutto e rimane in qualche modo un intervento parziale. Questi due fatti di cui parleremo con i nostri ospiti, il dottor Paolo Storari della Procura di Milano, che è autore di queste inchieste, Elena Lott, sindacalista del sindacato USB, Slang USB, che lavora con i rider, che lavora con i precari del mondo della cultura, si inseriscono in un contesto che è in parte quello che vi ho raccontato io prima nell'introduzione, ma che chiederei poi di andare ancora un po' più nel profondo a Marta Fana, economista, oggi all'Università di Parma, che ha rotto un po' il silenzio e che c'era sul tema del salario minimo e sul tema del lavoro sottopagato con due libri usciti nel 2017 e nel 2019, non è lavoro e sfruttamento e basta salari da fame, scritti insieme al fratello Simone, che hanno squarciato un po' quel velo di silenzio e di imbarazzo anche nel sindacato sul tema del lavoro sottopagato, e però sono anche passati 8 anni da quei libri e tutto sommato siamo in una situazione probabilmente ancora peggiorata rispetto ad 8 anni fa. Il gioco narrativo è chiedere che cosa è cambiato in questi 8 anni e come hai visto cambiare e modificarsi quel contesto da cui siamo partiti.
Buonasera a tutte e tutti, grazie Massimo, grazie anche a voi del dibattito. Ovviamente quelle domande, una di quelle domande a trabocchetto, ma lo dicevamo proprio prima, appunto arrivando, sono passati 8 anni e cioè, sembra sempre ripetere le stesse cose, banalmente questo. Quindi la cosa un po' brutta di questi due libri, che a noi sono piaciuti tanto, ne abbiamo discusso ovunque, sono stati oggetto di ampia discussione in varie parti d'Italia, e che non sono invecchiati, invecchiamo tutti tranne lo sfruttamento, i salari da fame, la frammentazione produttiva, l'illegalità, appunto, di cui si dirà meglio più tardi. Ed effettivamente questo, le cose in Italia inerziaticamente, no, sono rimaste uguali, perché appunto è cambiato poco dal punto, cioè la bulimia di riforme del mercato del lavoro che abbiamo vissuto da metà anni 90 fino, se vogliamo, al Jobs Act, apice di questo excursus, è un po' rallentata negli ultimi anni con qualche incursione anche un po' positiva, il decreto dignità che cominciava a mettere dei paletti sul come si possono fare e quanto si possono rinnovare i contratti a termine, comunque una discussione che si apriva sul salario minimo, appunto extra parlamentare quasi lo direi, sebbene invece non è vero, perché noi siamo partiti discutendo una proposta del 2018 che era quella dell'ex ministra del lavoro Nunzia Catalfo, forse io la consideravo sempre la migliore ministra del lavoro da quando sono nata io, metà degli anni 80, perché effettivamente poneva delle questioni dirimenti, al di là appunto della parte più di welfare che era il reddito minimo. Quindi è cambiato, personalmente è cambiato che appunto io l'ho considerata una grande lavorista, oddio tu sei quella per il lavoro, tutti dobbiamo lavorare, a essere la, cioè proprio chi difendeva a spada tratta il reddito di cittadinanza, perché ovviamente il reddito di cittadinanza e la questione salariale si tenevano, soprattutto durante la fase poi post-Covid, quando dicevo è giusto poter avere la libertà di rifiutare almeno 300 euro quando propongono appunto di lavorare anche se fosse soltanto part-time per meno di 800.000 euro al mese. Quindi diciamo è cambiato questo, che sembra quasi una definizione, un racconto un po' ridicolo. In realtà poi appunto i governi che si sono succeduti proprio negli ultimissimi anni hanno cercato in qualche modo di riaprire le maglie della flessibilità e quindi del precariato, che poi in realtà crea lavoro povero, non soltanto dal punto di vista salariale, che appunto più propriamente si dice, no, bisogna dire lavoro sottopagato, e anche furto salariale, perché se noi vediamo che in un sistema dove il PIL è stagnante o è quasi stagnante, cresce poco, ma la quota profitti aumenta, già per un marxista il furto salariale esiste sempre, ma proprio anche quando questa torta è ferma, se una quota sempre più grande va ai profitti, c'è un problema, soprattutto in un paese dove i salari storicamente non sono molto alti, e non sono molto alti anche in termini reali, cioè data l'inflazione, da considerare che però anche l'inflazione è una scelta politica, è anche una scelta per il lavoro o sul lavoro. Perché? Perché bloccare i prezzi degli affitti, bloccare i prezzi del basket, no? Dei beni alimentari di prima necessità, è una politica che non sembra avere a che fare col mercato del lavoro direttamente, non è una riforma del lavoro, ma è una riforma sul potere d'acquisto dei lavoratori, che poi è la maggioranza della popolazione. Quello che però in questi anni, e poi appunto c'è quel momento del Covid in cui sembrava quasi avessimo ripreso coscienza la sanità ci serve, deve essere pubblica, deve essere pagata bene, deve essere universale, siamo ritornati subito indietro, non so come è potuto succedere. In Italia le cose non cambiano mai, no? Durano per decenni, la flessibilità fa bene, bisogna abbassare i salari per essere più competitivi, e 50 anni che ce lo dicono. Quel momento in cui la sanità va invece ristrutturata, va amplificata, va universalizzata, è durato 18 mesi, quando invece entra pienamente nel nostro discorso. Perché? Perché appunto il welfare è una parte, se vogliamo, del salario reale, no? Della condizione di vita dei lavoratori, e chi ha bisogno della sanità pubblica sono proprio i lavoratori, i ricchi vanno nelle cliniche private, vanno all'estero e quant'altro. Allo stesso tempo chi lavora in sanità sono lavoratori. la frammentazione produttiva che noi abbiamo visto esplodere nel pubblico da appunto sempre là, a metà anni 90, ovvero le forme di appalto, di esternalizzazione, dicendo che ci sono dei servizi che sono accessori rispetto al nucleo delle attività principali della sanità, cioè curare, allora possiamo esternalizzare. Questa è stata una delle più grandi prese in giro dal punto di vista teorico e ideologico, ma è stato uno dei vulnus sostanzialmente che ha creato proprio questa enorme frammentazione. Perché? Perché gli appalti nel pubblico hanno creato, da un lato, bassissimi salari, scarsissime condizioni di lavoro, esasperazione dei lavoratori e delle lavoratrici, cioè dagli infermieri agli inservienti, agli addetti alle mense, agli addetti ai magazzini dei farmaci. Noi pensiamo alla logistica sempre pensando ad Amazon, pensando alla logistica del libro, no? Le grandi inchieste che sono emerse, ma in realtà ci sono i magazzini del farmaco e quant'altro. Quindi sono persone che non fanno un lavoro accessorio. Se gli ospedali non sono puliti, non si può utilizzare un ospedale. Quindi la pulizia negli ospedali non è accessoria, è una, come dire, un'attività permanente e determinante per il funzionamento. Quindi perché dovrebbe essere esternalizzata? Nessuno ne parla. Tra l'altro il costo delle esternalizzazioni nel pubblico, soprattutto in sanità, costano più che avere la sanità, diciamo, tutti questi servizi pubblici internalizzati, e sono cose che davvero non vengono discusse, e in realtà però la vivono, è una condizione che vivono tantissime persone, che poi sono le persone con cui ci confrontiamo, i vicini di casa, il cugino, l'amico, le persone che incontriamo nelle corsie. Poi spesso ci sono le file. Se pensate a chi lavora nei CUP, cioè nei centri di prenotazione unica di prenotazione, anche là è l'inferno, è tutto esternalizzato, con i contratti collettivi, se vogliamo rappresentativi, che sono stati creati nel 2008 proprio per permettere alle imprese di avere un contratto che coprisse tutte le mansioni, tutte le tipologie e titoli occupazionali, cioè fatta apposta. Cioè i contratti nascono come momento, se vogliamo, di sintesi dei rapporti di forza tra quello che le imprese con il loro tipo di produzione vogliono e quello che si è in grado in qualche modo di poi mediare e quindi tirar via. E il contratto multiservizi, se andate a leggere qua, che tipo di lavoratori, cosa fanno i lavoratori del multiservizi, possono fare tutto. Dagli infermieri agli archeologi, dagli architetti ai bibliotecai, agli insegnanti, ai turbini, tutto, ma davvero agli informatici. Quindi c'è, cioè, da un lato un continuo, come dire, una continua frammentazione nel pubblico che nasce negli anni 90, e poi però c'è la frammentazione nel privato, che è un modello produttivo. Che io, cioè, proprio in termini di ricerca, mi sto chiedendo se questo faccia bene al sistema economico e alle imprese. E ovviamente quindi in tutto questo una questione salariale, che è una questione poi di libertà. Cioè la libertà di poter dire no, io la manomissione della sicurezza nei luoghi di lavoro non l'accetto, e lo posso dire perché non muoio di fame, perché morire di fame è, come dire, la ricattabilità più estrema, e quindi anche qui i cinque quesiti si tengono tutti insieme, perché ovviamente nella frammentazione di molti servizi sono più le donne e gli uomini lavoratrici, lavoratori immigrati che ne fanno parte. E dall'altro lato ricominciamo appunto quella povertà democratica di libertà dentro i luoghi di lavoro. Come si organizza un lavoro, cosa si produce, perché appunto l'Italia, e chiudo, è un'economia stagnante, e tutti i lavoratori dovete fare sacrifici perché la vostra produttività del lavoro è bassa. Non si parla mai della produttività del capitale in Italia, che investimenti, quanti anni hanno, no, il comparto macchine tecnologico dell'Italia. Poi ovviamente ci sono dei picchi di grande eccellenza, ma i lavoratori non scelgono né il cosa né il quanto produrre. Quindi, ma perché poi la colpa alla fine è del lavoratore? Anche qui, no? La povertà rispetto alla libertà, che è un senso poi di giustizia sociale. Quindi sì, non è cambiato molto, anzi, come dire, si sono acuiti quelle non periferie, ma quelle frammentazioni, quelle ingiustizie, e soprattutto quei momenti di disagio che poi però si riversano sulla società, quindi fuori i luoghi di lavoro.
Ci tenevo a iniziare con questi elementi di contesto, perché dentro gli elementi di contesto c'è invece quello che iniziamo a raccontarvi adesso, con queste due esperienze che sono ovviamente diverse, perché parliamo di un magistrato e di una sindacalista, ma come vedrete però hanno una serie di punti comuni. Però siamo anche un po', come dire, personaggi di spettacolo, non che facciamo radio, se non facciamo radio, per cui non mi vorrà rovinare il ruolo istituzionale del dottor Storari se lo introduco facendo un po' di show, perché alla vigilia del 1° maggio su Il Foglio, io lo considero uno dei giornali della destra politica, economica, poi ognuno ci avrà la sua idea, esce un articolo a firma di Erme Santonucci dal titolo Giustizia creativa. In realtà è un articolo utilissimo per spiegare il lavoro del dottor Storari, lo spiega proprio bene. Il PM Storari ha trasformato la Procura di Milano in un'agenzia del lavoro. Perché non invitarlo al concertone? Punto di domanda. secondo me avrebbero anche fatto bene a invitarlo al concertone, ma questo è un altro discorso. È un vero peccato che agli organizzatori del concertone del 1° maggio non sia venuto in mente di invitare come ospite d'onore il magistrato milanese Paolo Storari per riservargli un tributo speciale, un premio per avere trasformato la Procura di Milano in una gigantesca agenzia tributaria del lavoro. Circa 550 milioni di euro di risarcimenti fiscali e oltre 49.000 lavoratori assunti sono infatti risultati ottenuti da Storari attraverso la sua lunga serie di inchieste, molto creative, lanciate dal 2020 contro diversi giganti del settore della logistica, della grande distribuzione e della sicurezza della moda, come DHL, Esselunga, Carrefour, GLS, BRT, Uber, Securitalia, Lidl, GXO, Amazon, FedEx, Armani, non quel FedEx, Armani, Dior, Alviero Martini, tutti accusati di aver stipulato contratti di appalto per servizi con diversi consorzi e cooperative che in realtà avrebbero agito come meri serbatoi di manodopera, sfruttando i lavoratori e omettendo di versare correttamente l'IVA, oltre che contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Questa è una spiegazione tecnica, va bene questa? Perfetta, ok? Però creativa. L'azione di Storari, condotta col benestare del procuratore Marcello Viola, consiste nell'imputare direttamente alle imprese che stipulano i contratti di appalto gli eventuali reati commessi dalle società alle quali si sono affidate, ad esempio la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, secondo una logica di responsabilità oggettiva. In altre parole, secondo la Procura di Milano, le imprese dovrebbero effettuare controlli sulle società fornitrici su vari aspetti della loro attività, come l'effettivo pagamento dell'IVA dei contributi. Cioè, qua mi viene da ridere. Sì, dovrebbero farlo effettivamente, ma peccato che non esista alcuna norma penale che imponga un obbligo simile alle aziende, capito, dottore? Insomma, siamo di fronte a una creazione giurisprudenziale della Procura di Milano che infatti non ha avuto repliche in altre parti del nostro paese. Alle imprese viene addossato un obbligo di controllo nei confronti delle società fornitrici che la legge non prevede e che invece dovrebbe essere svolto dallo Stato. Ora, sì, così, ma in positivo. Cioè, a me va benissimo questa cosa qui, perché effettivamente, al di là di tutto, c'è anche un problema di supplenza, ma questo magari ci arriviamo e su questa attività diverse domande poi magari al dottor Storari verranno fuori. Però la parte interessante è, prima di tutto, forse spiegare quel meccanismo su cui lei va a indagare, attraverso cui le imprese, queste grosse imprese multinazionali, vanno di fatto a sfruttare i lavoratori, perché è un elemento interessante che si inserisce esattamente in quel contesto che abbiamo raccontato.
Sì, buonasera a tutti. Allora, io direi, è opportuno anche in quanto funzionari dello Stato, cioè dipendenti statali, dare un po' conto dei risultati ottenuti dalla Procura di Milano e soprattutto dalle forze di polizia giudiziaria che lavorano con me. In 2 anni, i dati lì sono ancora un po' datati in difetto, in 2 anni abbiamo recuperato all'erario dello Stato, ma non figurativi, nel senso, ma realmente versati più di 600 milioni. Abbiamo internalizzato, fatto internalizzare con stabilità di rapporti di lavoro circa 50.000 persone, abbiamo aumentato lo stipendio a circa altre 70.000 persone. E questo è motivo di orgoglio per la Procura di Milano. Secondo aspetto forse da sottolineare è questo. Siamo intervenuti sostanzialmente noi in 3 settori. Primo settore è quello del lavoro cosiddetto povero, cioè sostanza contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi che prevedevano sostanzialmente stipendi sotto la soglia di povertà. Attualmente, diciamo, ci siamo occupati di 2 settori in particolare, quello dei fiduciari, cioè coloro, guardie giurate, come vedete fuori dai supermercati, che fanno antitaccheggio. Da un po' di tempo avevano un contratto collettivo che prevedeva 650-700 euro al mese per 8 ore di lavoro, e questo in una Milano non è ovviamente accettabile. Abbiamo commissariato i colossi della Mondial Pole, Securitalia e così via, e sostanzialmente invitato le organizzazioni sindacali a stipulare un nuovo contratto collettivo, cosa che dopo 3 mesi hanno fatto a furia di, diciamo, commissariamenti, e questo, come dicevo prima, ha portato a 70.000 aumenti di stipendio. Il secondo ambito in cui abbiamo lavorato è lo sfruttamento nell'ambito del mondo della moda, marchi, brand estremamente famosi che sostanzialmente esternalizzano a opifici cinesi dove si lavora di notte in condizioni di povertà e dove viene largamente praticato anche, beh, oltre i salari da fame, anche il cottage system. Cos'è questo cottage system? Di fatto il datore di lavoro ti fornisce non solo lo stipendio per il lavoro, ma ti dà anche vitto e alloggio, decurtando dallo stipendio il vitto e l'alloggio. E voi capite che questo cosa significa. Il terzo settore di intervento è stato quello nella grande distribuzione e la logistica, i cosiddetti serbatoi di manodopera e lo sfruttamento, diciamo, che questo si verifica. Qui direi una cosa è da sottolineare, soprattutto che, insomma, diciamo, le inchieste hanno in qualche modo ampiamente dimostrato. La prima, la realtà è questa: sostanzialmente cooperative che si avvalgono a loro volta di sottocooperative in catene che non finiscono mai, dove non paga nessuno l'IVA, non paga nessuno i contributi. Ogni due anni queste cooperative falliscono, ovviamente avendo questi ingenti debiti fiscali, vengono cambiate dopo due anni da medesime cooperative e la musica sostanzialmente non cambia mai. Qui diciamo che l'approccio della magistratura fino a circa due anni fa era il seguente: si faceva fallire la cooperativa, bancarotta, arresto del prestanome del disperato che gestisce la cooperativa, tre mesi di custodia cautelare, poi esce, si patteggia e ovviamente subentra un'altra cooperativa, andiamo avanti così per anni senza risolvere il problema. La creazione, ma di creazione non si tratta, è quello di capire chi ci guadagna da questo meccanismo. E allora abbiamo iniziato a imputare questi fenomeni ai committenti, per cui disinteressarsi totalmente del soggetto che gestisce la cooperativa, perché spesso sono disperati più di quelli che lavorano, e andare, ripeto, sulla grande committenza. Ora, questi tre settori cos'hanno in comune? La prima cosa che hanno in comune, noi la capiamo tutti, è lo sfruttamento lavorativo. E questo è un dato di fatto, ma la cosa che io trovo anche più, di cui però non posso occuparmi come magistrato, ma credo che sia un punto da sottolineare sempre, è l'assenza di fine del lavoro, l'assenza di una finalità. Il cinese che lavora per la grande marchio non ha prospettive, cioè è una macchina che lavora in condizioni anche di insicurezza, ma non potrà mai migliorare la sua condizione. Quello sarà, quello faranno i suoi figli. Io ho assistito a situazioni qui, ripeto, vicino a Milano, dove ci sono i cani lupo che controllano il lavoro dei cinesi. La stessa cosa per coloro che, diciamo, sono serbatoi di personale. Dovete sapere, sicuramente lo saprete, nei supermercati c'è bisogno di rifornire, di mettere sugli scaffali tutta la merce. Viene fatto più o meno dalle 2 di notte alle 6 del mattino, più o meno, una di notte. E questi fanno questo tutta la vita senza avere nessuna prospettiva. Sono macchine fungibili, perché il lavoro è francamente estremamente facile, e nulla cambia. La terza cosa, i fiduciari. Questo faranno più o meno tutta la vita. E questa è una situazione tragica per una persona. E in questa condizione ci sono milioni di persone in Italia. Solo la logistica conta almeno 1 milione di persone. Per non parlare poi di un'altra inchiesta che mi sono occupato, quella dei rider, dove sostanzialmente quelli che noi vediamo a casa, che ci portano il cibo, venivano sostanzialmente sfruttati, gli rubavano le mance, perché le grattavano veramente. E anche qui siamo intervenuti commissariando una grande impresa del food delivery. Ora, ritornando all'articolo di questo Antonucci, di cui sono un bersaglio privilegiato, ogni qualcosa faccio, lui scrive sempre la roba, ma sempre lo fa, però pazienza.
Però ha spiegato bene, ripeto, sì, cioè, preciso.
Assolutamente preciso. Direi che tutti questi fenomeni, poi mi interrompa quando io sforo gli 8 minuti, hanno alcune caratteristiche che sono essenziali. La prima, sono fenomeni di sicura rilevanza penale, cioè non mi sono inventato niente, ho utilizzato gli strumenti che c'erano, strumenti che passano dai reati tributari, reati comuni, qui non vi sto, le misure di prevenzione, non vi sto a tediare su aspetti tecnici. Seconda caratteristica, per questi fenomeni c'è una larga impunità. Io credo di non andare lontano dal vero se oggi solo la Procura di Milano si muove su queste linee. E ripeto, sono fatti di reato questi, non sono invenzioni. La terza caratteristica: sono fenomeni largamente accettati perché convenienti. Voi capite che per la grande committenza esternalizzare il lavoro e avere bassi costi di lavoro è determinante. Per chi gestisce dal dietro le cooperative si porta i soldi spesso all'estero. Abbiamo numerose indagini in cui effettivamente i soldi vanno a finire in paesi dell'est, in Svizzera, e sono i soldi nostri, dell'IVA e dei contributi. Aggiungo che sono convenienti anche per noi. Ricolfi scrisse un po' di tempo fa un libro, La società signorile di massa. Cioè, senza voler fare veramente facile demagogia, un tempo chi si poteva far portare il pranzo, la cena a casa? Immagino il barone, il principe. Oggi più o meno lo facciamo tutti, a costi veramente irrisori o spesso ad assenza di costi. E però una domanda bisogna farcela. Qualcuno qui ci rimette. E sì, questo è un dato di fatto. Quando troviamo la mela al supermercato che costa 10 centesimi, è forse una domanda bisogna farsela, perché c'è qualcuno che oggettivamente, diciamo così, ci rimette. Dico, se posso, ancora 30 secondi, io credo che noi abbiamo cercato, scusate, in qualche modo di, in queste inchieste, perché a proposito della creazione, queste robe qui, non pensate, ogni magistrato, giudicante o requirente, come faccio io, ha e si porta dietro propri pregiudizi, precomprensioni, è frutto di quello che ha letto, che ha fatto nella vita. Cioè, non esiste il magistrato che, astratto dalla realtà, applica le norme. Il magistrato, qualunque sia, le interpreta le norme. Chi vi fa passare dire io mi limito ad applicare le norme, ma state uno applicare le norme, sta raccontando un sacco di fesserie. Ormai è 50 anni che questo discorso non vale più. E allora direi che il tema della magistratura milanese, in particolare mio, è stato quello dell'attenzione alla persona umana. Come dicevo prima, non ha senso che la gente campi in questo modo. Qui io volevo citarvi un pezzo di Silone Fontamara che dice: sono questi cafoni che dicono in capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo, questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe, poi vengono i cani delle guardie del principe, poi nulla, ancora nulla, ancora nulla. Poi vengono i cafoni e si può dire che è finito. Ecco, noi cerchiamo di almeno un nulla toglierlo. Grazie.
Sono diverse domande che naturalmente il suo intervento apre e le facciamo poi nel secondo giro, a partire effettivamente da una domanda perché che credo si stiano facendo tutti, perché le altre procure non fanno la stessa cosa, ma ci torniamo dopo, perché volevo dare la parola a Elena Lotta che da sindacalista invece lavora in molti di quei settori che abbiamo sentito citare adesso da Paolo Storari, quindi la vede da quest'altro punto di vista. Non abbiamo citato uno di settore su cui sono state fatte delle inchieste e sul quale poi anche Elena lavora, che ci tocca molto da vicino, perché è anche quello della cultura milanese dentro, in qualche modo siamo dentro un po' anche noi, e che è una cosa che fa riflettere. Parliamo dei teatri, parliamo di quel tipo di lavoro, e perché voi naturalmente fate un lavoro che ovviamente è meritorio, però anche estremamente complicato, perché già che i lavoratori e lavoratrici parlino col sindacato, nel vostro caso, è un successo prima ancora che di arrivare all'avvertenza. Cioè, il vostro primo problema è avere lavoratori che vogliano parlare con voi, tanto sono precari, a rischio.
Sì, allora, il settore di cui vorrei cominciare a parlarvi oggi è proprio quello della cultura, come diceva Massimo, che, come dire, intrattiene moltissimi legami con quanto è stato detto negli interventi precedenti.
Scusami un secondo, Elena, ho dimenticato, dopo l'intervento di Elena due o tre domande, abbiamo tranquillamente il tempo di prenderle. Vi chiedo solo di prepararvele e magari mettervi poi qui, perché comunque i tempi sono stretti, per cui così riusciamo a farvele fare, ad andare veloci. Grazie mille.
Vi dicevo, volevo parlarvi del settore della cultura, perché appunto intrattiene moltissimi legami con quello che è stato detto prima di me. Si è parlato per esempio delle esternalizzazioni della sanità, ma qualcosa che forse non è così noto è che anche all'interno dei mondi di tutto il settore della cultura moltissimi sono i lavoratori esternalizzati che lavorano fianco a fianco anche spesso con quel poco che rimane del comparto pubblico, facendo lo stesso identico lavoro e lavorando molto spesso con quel fantomatico contratto collettivo nazionale che si citava prima, che è il multiservizi, cioè un contratto che in teoria dovrebbe essere per fare le pulizie, ma che ha dei mansionari talmente bassi, talmente vaghi, che è un contratto, insomma, buono per tutte le stagioni, chiaramente pensato per esternalizzare, per gli appalti. Sono tutti lavoratori che vedete quando frequentate i musei civici milanesi, quindi dal Museo del Novecento al Castello, al Museo di Storia Naturale, tutti i musei che potete pensare che stanno in questa città sono aperti, sono tenuti aperti da lavoratori che prendono 7 euro l'ora, che lavorano con part time involontari, perché trovare un lavoratore che lavori full time veramente è un'impresa. Sono moltissimi a tempo determinato, ce n'è una quantità incredibile di lavoratori a chiamata, tutti lavoratori che ogni 3 o 5 anni si trovano a cambiare appalto e quindi a non sapere che sarà del loro futuro. Aggiungiamo un'altra cosa: questo appalto li vede lavorare con il contratto del multiservizi, che è quello per le pulizie. Negli appalti precedenti lavoravano con i servizi fiduciari, quindi con gli ultimi livelli di cui si parlava prima, vuol dire che percepivano uno stipendio orario che va dai 4,70 fino ai 5,30 all'ora. Questo è particolarmente rilevante, secondo me, perché tutto il settore della cultura è un settore sul quale il Comune di Milano in particolare ha investito moltissimo, quantomeno da un punto di vista narrativo, ecco, dall'Expo in poi. L'aumento incredibile che c'è stato del turismo nella città è stato, credo, percepibile anche da chi vive all'interno di questa città. È un settore che ha visto nel 2024, credo che siano fuori solamente ancora i primi dati dei primi 8 mesi dell'anno 2024, ci sono stati 8 milioni di ingressi all'interno della città di Milano. Vediamo che cresce costantemente quello che è il flusso di visitatori e l'amministrazione lavora in questo senso, ma questo non corrisponde in nessun modo a reali paghe che permettano a questi lavoratori di vivere all'interno del contesto cittadino. Ormai sono quasi 2 anni che siamo entrati all'interno dei musei civici di Milano, soprattutto negli appalti della sala, cioè quei lavoratori che vedete all'interno delle sale che svolgono anche a volte delle funzioni di guida, perché vivendo sostanzialmente all'interno di questi musei, chi meglio di loro li conosce, e all'interno degli appalti della biglietteria. Dobbiamo dire che sono situazioni nelle quali arriviamo in cui c'è grande sconforto e grande rabbia. Di solito, diciamo, sono tutti lavoratori che hanno fatto il giro delle 7 chiese, a partire da tutto il sindacalismo, come si dice, maggiormente rappresentativo, che non è stato in grado o non ha voluto, perché a un certo punto possiamo anche dircelo, combattere a fianco loro contro quelli che sono appalti costantemente al ribasso e allo strapotere delle cooperative all'interno di questo settore. Ed è vero, una difficoltà importantissima nella sindacalizzazione di questo tipo di lavoratori è il fatto che, trovandosi spessissimo in condizioni così precarie, come può essere appunto banalmente un contratto a tempo determinato o un contratto a chiamata, nel momento in cui arriva la tessera sindacale è molto semplice: non viene rinnovato il contratto, oppure non si viene più chiamati. Qui la povertà e la precarietà che sta all'interno di tutti i settori che sono stati prima citati ha un impatto fortissimo anche sulla possibilità effettivamente di mobilitarsi e di far valere i propri diritti. Questo in ogni caso non ha impedito, ecco, diciamo, l'attività sindacale e la lotta all'interno dei musei civici di Milano. Ormai sono passati 6 scioperi pur all'interno di un settore che, ricordiamolo, sta all'interno dei servizi essenziali, per cui c'è la famosa legge 146 del 90 che restringe moltissimo anche la possibilità di sciopero all'interno di questo settore, che è così dirimente, lo sentiamo anche all'interno del dibattito pubblico. Si parla del turismo come del petrolio d'Italia e all'interno però di questo settore i lavoratori non arrivano a fine mese, perché capite che nel momento in cui un salario a 40 ore corrisponde a 1200-1300 euro al mese e tutti lavorano a 20, 25, 30 ore, diciamo che per darvi una pillola di vita vissuta, uno degli slogan che abbiamo portato avanti in questi anni è stato, con gli scioperi davanti al Museo del Novecento, è il museo dei 900 euro al mese. E la risposta di molti è tipo, magari. Per cui questo vi dà un'idea. Diciamo che possiamo anche portare però, diciamo, un po' di speranza all'interno di questo settore, nel senso che la lotta paga anche, perché, come dire, 6 scioperi, chiudere i musei e come dire, anche il fare uscire da un punto di vista pubblico, e questo è uno di quei momenti in cui si può parlare di qualcosa di cui molti probabilmente ignorano, ecco, l'esistenza, ha portato anche il comune, solo ovviamente nel momento in cui c'è stato il Sole 24 Ore, andare a bussare alla porta di Sala e chiedere effettivamente com'è possibile che questi lavoratori così fondamentali, che reggono tutto il settore della cultura, lavorino per così pochi soldi, che non siano in grado, stiano sotto la soglia di povertà che è indicata dall'Istat per l'area milanese. Allora, nel momento in cui c'è stata effettivamente l'attenzione mediatica, si è riusciti finalmente, almeno per il bando in scadenza delle biglietterie, a ottenere il contratto di settore, che è il Federculture. Non è un contratto con cui si diventa ricchi, ma ormai con quale contratto si diventa ricchi, però, come dire, è un contratto che permette la dignità e la libertà, ecco, libertà in senso inteso materiale, perché nel momento in cui non abbiamo la possibilità di pagare l'affitto e di fare la spesa, siamo sostanzialmente liberi di morire di fame e non molto di più. Ma il settore della cultura, secondo me, è particolarmente importante e particolarmente emblematico di quanto stiamo dicendo, perché è proprio uno di quei settori in cui vediamo uno scollamento fortissimo tra quello che sono le aspettative di chi compie un percorso anche da un punto di vista scolastico per lavorare all'interno di un settore per cui studia anni. Vediamo lavoratori che hanno una laurea triennale, magistrale, a volte anche le specialistiche, per cui c'è un grandissimo investimento e un'aspettativa sul tipo di lavoro che si andrà a fare, che è completamente disattesa poi nella realtà, nel momento in cui questa si deve tradurre anche, come è giusto, in un salario che permetta di vivere, che ricompensi anche gli studi fatti. E questo, emblematico di questo, è il settore degli archeologi, per esempio. Altra cosa che probabilmente non è nota al grande pubblico: moltissimi archeologi, soprattutto quelli che lavorano negli scavi, si trovano a lavorare con la partita IVA coatta, cioè sono obbligati ad aprire la partita IVA e vengono turnati attraverso chat di WhatsApp, realmente, nelle quali danno disponibilità per poter lavorare, vengono chiamati quando la cooperativa di turno ne ha necessità. Questo chiaramente dovendo quindi accollarsi tutti quelli che sono le tasse, non vedendo quindi riconosciuto, insomma, contributi, malattia, ferie, tutto quello che comporta essere un lavoratore subordinato. Questo è particolarmente emblematico e parla al lavoro di tutti, al futuro di tutti, notare come questo tipo di condizione, cioè di partita IVA coatta e di non riconoscimento di un lavoro subordinato, accomuni tanto categorie come i rider, che venivano citate prima, quindi gli ultimissimi della terra che possiamo vedere qua a Milano, lavoratori che sono migranti, spesso anche in condizioni veramente precarie da un punto di vista non solo lavorativo ma anche abitativo, con la spada di Damocle del rinnovo dei documenti sulla testa, ma anche lavoratori invece come gli archeologi, come insomma lavoratori, gli storici dell'arte che fanno i curatori, che si trovano esattamente nella medesima situazione, siano accomunati di fatto da un medesimo destino. E questo, secondo me, per tornare, ben esemplifica quanto dicevi in apertura, cioè che il lavoro non ha più una funzione emancipativa.
Come in qualche modo se ha l'attesa che la via giudiziaria possa essere quella in qualche modo risolutiva. Chiaro che quando siamo trovati davanti a casi di illegalità conclamata, questo è un aspetto. Però oltre, dottor Strara, la domanda che le veniva fatta adesso, perché solo la Procura di Milano, e questo è effettivamente un tema, l'altra questione è: lei dove ha visto il sindacato in queste situazioni? Perché di fatto voi avete fatto una supplenza del sindacato andando voi di fatto a trattare con le aziende, usando anche gli strumenti coercitivi della legislazione, cosa che porta il nostro articolista di prima a dire: guardate che adesso le aziende scapperanno da Milano perché non vorranno incappare. Però questo chiaramente è un lato che ci dice che c'è un problema, anche a situazioni come raccontava prima Elena Lott, e sfido chiunque qui dentro non abbia pensato a dire: e speriamo che il dottor Storari intervenga anche qua, no? Però è evidente che non può essere solo quella la soluzione, che questo in realtà pone un problema.
Sì, allora, perché solo la Procura di Milano? Allora, io a questo non ho una risposta precisa, mi dispiace, però considerate sempre che la magistratura è sempre stata un'istituzione un po' conservatrice tendenzialmente, di fronte a fenomeni che hanno esclusivamente una rilevanza sociale, come possono essere scioperi anche con modalità molto forti nell'ambito della logistica. Più o meno le modalità di intervento sono quelle dell'ordine pubblico, per cui fogli di via obbligatori, iscrizioni un po' così, diciamo, alla Carlone. L'altra ragione forse è che non è sempre, diciamo così, tutto rose e fiori mettersi, ma veramente, lungi da me veramente a fare l'eroe, che odio queste robe, però non è sempre facile mettersi contro, diciamo così, grossi imprenditori, perché si parla di multinazionali. Io ve ne dico una, ma poi non, fortunatamente non sempre è così. Ho fatto un'indagine contro una multinazionale francese e poi a un certo punto, diciamo, un mio collega è venuto a dirmi che era andato lui l'ambasciatore francese, piuttosto preoccupato se poteva fare qualcosa. Dove, sai che vuoi fare? Ma che ci potrà fare? Ma se metti a posto, poi non è che quello che questo. Per cui la domanda rimane così. Diciamo che io sto cercando di andare in giro un po' a propagandare questo modello e speriamo che funzioni.
Anche perché abbiamo parlato fin qui di qualcosa che è sistemico, che non è un'eccezione, questo è da sottolineare.
Sì, sì, anzi direi che il fenomeno è ampiamente istituzionalizzato nel vero senso della parola, cioè voglio dire, questo modello diciamo di crescita dell'esternizzazione lo fanno tutti, cioè tutti indistintamente, come andare, non so, vuol dire, per la procura, come andare alla pesca sportiva e dici: cazzo, non esci senza la trota.
Anche il pubblico, paghi, visto che anche sulla cultura avete indagato.
Sì, sì, noi abbiamo commissariato 3 o 4 imprese che si occupavano di maschere e hanno aumentato gli stipendi. Ecco, questo, devo dire la verità, è un fatto positivo, cioè ormai alcune volte quando vado a basta che vado a chiedere un documento e allora lì, diciamo, la situazione inizia a sistemare, e questo per me è molto positivo, perché tanto mi toglie lavoro, che non è sempre un fatto negativo, e poi vuol dire che ci si mette in movimento, diciamo così, per cui anche alcuni, diciamo, si adeguano in maniera assolutamente spontanea senza necessità dell'intervento della magistratura, e questo è un altro fatto ampiamente positivo. Tornando alla seconda domanda, adesso il ruolo del sindacato. Allora, io credo che bisogna capire forse una cosa alla base. Oggi ormai forse la tutela del lavoro non passa più solo attraverso, o non tanto attraverso, le controversie individuali del lavoro, ma diventa un problema di organizzazione dell'impresa. Infatti quello che noi cerchiamo di fare è non è tanto, guardate, di interessarci della persona fisica responsabile di questi fatti di reato. Cioè io non ho nessun interesse, lo dico veramente in maniera brutale, a portarmi a casa la condanna dell'amministratore delegato dell'azienda X, anni 1, mesi 8 di reclusione, pena sospesa dopo 8 anni. Cioè francamente non mi interessa. Io sono interessato a cambiare l'organizzazione, cioè in sostanza le internalizzazioni, a che cessi questa catena degli appalti e che le persone vengano, diciamo così, stabilizzate. E piano piano questo lavoro lo stiamo, diciamo così, facendo, e questo risultato lo stiamo raggiungendo. Però questo passa attraverso anche un atteggiamento culturale diverso della magistratura. Cioè il magistrato, tutti noi siamo abituati a pensarlo come soggetto che affronta fatti di reato ascritti a una persona fisica e con vari strumenti che passano attraverso anche attività di indagine invasiva, custodia cautelare in carcere e così via, arriva la condanna. Credo che non sia questo ormai il ruolo della magistratura, almeno in questo ambito. Noi cerchiamo di fare processi all'impresa, per cui non alla persona fisica. Io guardo ai modelli organizzativi delle imprese che vanno cambiati, non di carattere sanzionatorio, cioè al termine di questo processo, se si mettono a posto, alla fine non c'è una sanzione ma un'uscita. E questo costituisce, non so come dire, un commodus dicessus che li incentiva, diciamo così, a fare quello che devono fare. Sindacati. Sindacati, direi, ormai il ruolo mi sembra un po' di seconda fila. Quello che vi dicevo prima, il famoso cambio appalto, cioè dopo 2 anni cambiano gli appalti, questo è un fatto di rilevanza penale. E uno si aspetterebbe che il sindacato denunciasse. No, i sindacati accompagnano i cambi appalto. Cioè prendono i lavoratori, li portano spesso a fare conciliazioni quasi vergognose. Io ho assistito a gente che avanzava 8-9 mila euro di TFR, conciliare a 100 euro, cazzo, cioè una roba che non si può vedere, ma non si può veramente vedere. Però questo viene fatto con anche l'ausilio
di sindacati.
Ma parliamo
di sindacati gialli, sindacati tra virgolette
pirata? No, gialli. Quindi giallo non c'è niente. Sindacati maggiormente rappresentativi. Cioè, di questo stiamo parlando. Cioè, di questo parlo. Poi ci sono anche altre patologie. Sindacalisti che pigliano i soldi. Cioè, sostanzialmente quella cooperativa dà il 300-400 euro al mese e qui stanno zitti. Ci sono pure i sindacalisti che gestiscono le cooperative. Cioè, diciamo, il panorama è piuttosto, diciamo così, variegato. Il sindacato a questo punto di vista ancora non ha preso atto che forse uno strumento che deve utilizzare, al di là della solita denuncia che non serve niente all'ispettorato del lavoro, è di andare in procura e fare denunce, perché lo strumento penale oggi può dare qualcosa, ma penale inteso, non so come dire, in senso buono. Non pensate alla galera, non pensate alle intercettazioni, non pensate a torture, a gente, ma semplicemente a situazioni molto tranquille in cui mette davanti all'impresa quello che sta facendo e dice: adesso decidi tu cosa vuoi fare, o andiamo avanti, oppure ti sistemi. E questo è un atteggiamento, direi, soft, di convincimento, che non passa attraverso momenti di tensione del carcere, che non passa attraverso spese enormi per attività, perché guardate, le mie inchieste alla fine durano, la butto lì, ma se sei tanto, 7-8 mesi, poi alla fine le chiudo senza un processo, e questo per me è un grosso risultato. Meno processi si fanno, meglio è.
Questo chiama in causa direttamente anche la vostra attività e la nostra. Ora, anche per non mettere tutto nello stesso calderone, ad esempio la sentenza sull'incostituzionalità del contratto dei servizi fiduciari è partita proprio da una denuncia di USB, quindi del vostro sindacato, ad esempio, che in questi ambiti, come abbiamo sentito, opera. Però effettivamente abbiamo raccontato degli ambiti in cui la presenza e anche la forza che riesce ad avere un sindacato, anche per le problematiche che già accennato, è complicata, è difficile.
Questo sicuramente. Intanto sì, facciamo una piccola, cioè, perché parlare di sindacato in senso lato, facciamo un minimo di distinzione, cioè l'USB non è tra quei sindacati che accompagna, ecco, i cambi appalto, anzi ha un, diciamo, un modo di fare sindacato che è radicalmente opposto a quello che è quello dei, dei sindacati maggiormente rappresentativi, che appunto hanno scelto la concertazione, la concertazione. L'USB è un sindacato conflittuale, è un sindacato di classe, è un sindacato che fa della lotta la sua azione. La lotta chiaramente sul posto di lavoro e anche in parallelo in ambito giudiziario, perché chiaramente sono due strumenti che devono andare insieme, soprattutto in un panorama come quello odierno, che ha subito un tale detrimento nel quale è proprio necessario anche l'intervento della magistratura spessissimo. Però della situazione in cui ci troviamo dobbiamo anche, come dire, renderci conto a un certo punto di quali sono le cause, quali sono le responsabilità. Veniamo da più di 30 anni in cui c'è sostanzialmente quelle organizzazioni che avrebbero dovuto difendere il mondo del lavoro hanno completamente abdicato a quella che era la loro funzione. Cioè, se c'è stato un tale arretramento anche all'interno del mondo del lavoro, della sindacalizzazione, ci sono delle responsabilità anche in chi questo l'ha permesso.
In realtà non sono situazioni poi così estreme, ma sono uno dei tasselli importanti che contribuisce poi a creare quei dati, quei numeri da cui siamo partiti, che mettono l'Italia nelle condizioni in cui siamo.
Sì,
parentesi di salario, poi il salario minimo l'abbiamo citato ancora esplicitamente, però salario minimo attualmente è ancora una cosa abbastanza fuori dai radar.
Sì, mi collego a quest'ultima frase per appunto rifare il giro, vediamo se parola dopo parola riesco a dire qualcosa di sintesi che abbia un senso. Anche lì, salario minimo, 6-7 anni fa nessuno ne parlava, nessuno capiva cosa fosse, perché in Italia non eravamo abituati a discutere di salario minimo legale, ovvero una soglia sotto la quale nessun lavoratore può essere pagato, ovviamente dipendendo anche come si fa. In alcuni paesi escludono da questa soglia minima gli under 25 o alcuni tipi di contratti per cui possono derogare al salario minimo legale, però è uno strumento che può essere, come dire, no, in termini proprio di sufficientarismo si direbbe tecnicamente, una soglia sotto cui nessuno può essere pagato. Ovviamente quella soglia oggi, quando ancora sento qualcuno dire sotto 9 euro e sfruttamento, insomma un po' con questo copyright creativo, 9 euro
sono
oggi l'ora,
indietro di,
esatto,
qualche anno.
Di qualche 17% di inflazione. Però per dire che oggi tutti sanno che cos'è il salario minimo legale, e se vi ricordate questo autunno gli ultimi anche sondaggi, poi si è chiusa qui la fase di discussione, che poi la discussione appunto, come diceva giustamente il dottor Sorari, vive quando le persone la fanno vivere, le organizzazioni cambiano anche grazie alle persone che le fanno, le piccole, le grandi, le di massa, le più istituzionali, altrimenti saremmo rimasti al Medioevo.